20 giorni sull'ortica.
E vai, si sente.
Ce la facciamo e siamo anche praticamente in orario.
Allora, io prova, ci sono pure io. Incredibile.
Io anche.
E sento anche dalle cuffie, come ho fatto? Vabbè.
Perché si vede che qualche tecnico alieno ormai hanno predisposto in modo che noi possiamo partire a narrare le vicende di quei fanti.
Senza problemi.
Esatto.
Sì, già l'altra volta abbiamo esultato di fronte ai prodigi della tecnica radio.
Sì, sì, un pezzo di qua, un pezzo di là. Ce la stiamo facendo, come mettere un sacchetto di sabbia nuovo. Per loro voleva dire salvarsi la vita. Quindi anche noi un pezzo di qua, un pezzo di là, continuiamo a narrare la loro storia.
E mi sembra il minimo, visto che non sembra che ci abbiamo capito un granché.
Assolutamente, noi siamo qua appunto per fare capire in questo momento.
Aspetta che metto a posto un po' l'audio. No, vai pure.
In questo momento appunto noi siamo qua e continuiamo a narrare le storie tramite le testimonianze di chi quella maledetta guerra l'ha vissuta, di chi è stato mandato a fare quella maledetta guerra. E volente o nolente, purtroppo fu l'errore di non, come diciamo sempre, di non voltare quel 91 con lo Steyr dall'altra parte.
Sai che cos'è? Anzi, di fronte a quelli che l'hanno fatto, a me viene da dire anche, ma si sente? Si sente?
Boh, penso sì. Di sì.
Sì, si sente meglio il tuo. E mi viene anche da dire che il problema non è se uno lo rivolge contro, è se lo fanno insieme, è lì che cambia, perché se lo fa uno
assolutamente. Difatti ci fu quasi 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 la possibilità che lo facessero, ma non gli austro-ungarici, perché gli austro-ungarici in questo momento siamo in ottobre, quindi possiamo anche portarci in ottobre del 17, quando ormai stava preparando lo sfondamento di Caporetto, Plezzo, Tolmino, Kolovrat, tutte quante quote che costarono migliaia e migliaia di vittime dovessero essere abbandonate senza colpo ferire, pena l'accerchiamento, come di fatto invece purtroppo per tanti ci fu, che si trovarono. Cade qualcosa qua, sentiamo dei rumori sospetti.
Sì, per ma dovrebbero. Oh, ci sono anch'io. Cos'ho toccato?
Non lo so.
Aspetta, aspetta, forse questo. E vai, metto a posto anche il mio audio.
Sì. E quindi adesso abbiamo anche l'audio a posto, come mettiamoci l'elmetto bene sulla testa, perché non si sa mai.
Ma io ce l'ho davvero.
Esatto.
A metà, eh.
Quindi siamo qua appunto a narrare le storie di quelli...
No, perché il problema è che, come sta succedendo adesso, no, divide et impera, cioè qua siamo tutti da soli, anche se la pensiamo nello stesso modo, e anche sapendo che di sicuro c'è chi la pensa come noi, no? Il fatto che non si... non dico non si è organizzati, però... Non si fa la cosa insieme, no? Che pensi nello stesso modo, finisce che preso da solo, sì, per carità, ognuno di noi ha delle soluzioni individuali, ma di fatto sono nulla a confronto a un sistema organizzato in cui tu sei inserito, no? Questa idea della macchina in cui ognuno ha la sua parte, non conosce la parte degli altri, ma fa bene la propria e tutto funziona, giusto?
Sì, esattamente, abbiamo visto come ci narrava il tenente Salsa dell'incontro anche quasi casuale di questi due commilitoni che si trovarono di fronte uno all'altro, nemici però.
Ma quello è veramente, allora, quando l'individuo fa una scelta diversa, no? Cioè tu sei... l'ingranaggio X che deve fare quel lavoro, non lo fai, ecco lì c'è il granello di sabbia nell'ingranaggio, no? Cioè diventi granello invece che ingranaggio funzionante, e sia. Molon e il suo amico austriaco che tra l'altro nel giorno di Pasqua si ritrovano e fanno tra l'altro ritrovare tutti gli altri, perché il bello, cioè la magia dell'umanità, quando smettiamo di essere dei caproni e cominciamo a ragionare in termini sì di individuo nella sua specificità e quindi nella sua unicità, e quindi facciamo qualcosa di bello insieme, lì si crea una magia, Lucky, che va, cioè che secondo me è molto molto più grande, più forte dell'orrore che è per esempio un qualcosa come la guerra, no? La guerra c'è, la stiamo io almeno la sto attraversando anche grazie a te in più modi, e cazzo è una roba enorme e orrore puro, cioè non riesci veramente a, almeno sì, se non ci ragioni te la passi, ma se ci ragioni, questo omicidio di massa, no, assolutamente ingiustificabile in un altro contesto,
esatto,
no?
Noi non riusciamo,
è un orrore infinito,
che noi,
Dio bono,
che noi possiamo solo sentire attraverso la testimonianza, ma dovremmo per un attimo immedesimarci, magari così, a portarci
magari un... Sappiamo che non è facile immedesimarsi, però, cioè, se tu pensi che un omicidio qualunque di cronaca fa scalpore, fa scandalo, soprattutto se è una persona che conosci, una situazione che conosci, tu immaginati ripetere quell'omicidio infinite volte in modo orrendo, cioè perché smembrare una persona credo che sia una cosa...
Ma tra l'altro,
no?
Diciamo che gli artiglieri, per esempio, come narravano, loro sparavano, ma non sapevano se effettivamente il loro colpo...
Sì, ma non lo vedeva.
Non lo vedeva,
non vedeva,
cioè,
il
loro
risultato.
Sapevano che loro sapevano che potevano anche avere bombardato inutilmente, però potevano anche pensare che i loro colpi erano giunti a segno.
Sì, però chi ha fatto la guerra, chi ha permesso che qualcuno... ci guadagnasse sopra non sono gli artiglieri,
no.
Sono quelli che erano in trincea, perché sono loro che l'hanno fatta. Senza di loro non ci sarebbe stata la prima guerra mondiale, perché si mettevano da un cucuzzo all'altro con l'artiglieria e finiva lì, perché
infatti,
cosa fai?
Possiamo provare a pensare,
quindi,
magari quello che ti impiantava la baionetta,
quello
in pancia,
che vedeva smembrare i compagni, quello che aiutava a smembrare quelli del fronte opposto erano quelli che facevano la guerra. Davvero, capisci? Quindi sono loro che avevano tutto l'orrore davanti, intorno, dentro, e la facevano lo stesso. Boh, è una cosa potentissima, questo orrore, no? Che ti spinge ad essere completamente disumano, no? Pensi, sono diventati dei mostri. E poi avviene Pasqua, no? Avviene Molon che riconosce, no? È l'austriaco che riconosce prima il Molon.
Tra l'altro nemmeno un austriaco, bensì un alto attesino, probabilmente uno del Trentino Alto Adige,
sì, ma...
cacciato a forza dentro la divisa Felgrau dell'esercito austro-ungarico.
Però cosa succede là? Cioè, va bene, loro due si
ritornano,
conoscevano,
ritornano esseri umani,
erano su fronti opposti, tornano esseri umani in un lampo, tutti lì tornano esseri umani. Cioè, l'umanità, la magia dell'umanità, quando ci riconosciamo come simili, che stiamo sulla stessa barca, capisci? E che quindi ci conviene aiutarci l'un con l'altro e non buttarci giù dalla barca l'un con l'altro, no? Quella magia è fortissima, perché questi due, ok, si sono riconosciuti, bontà loro, magari anche l'ingenuità ha giocato, la giovane età, chi cazzo lo sa, comunque si sono dimenticati improvvisamente di essere dove erano e si sono corsi incontro, si sono abbracciati, eccetera, eccetera. Ma gli altri? Gli altri li hanno seguiti.
Assolutamente.
Questo significa che è una magia potentissima, questa del riconoscersi, invece del dire tu sei diverso e tu sei il nemico, io ti ammazzo perché me l'han detto, no? Cioè, cazzo, è molto più forte riconoscersi come simili ed incontrarsi. E infatti ha fatto avvenire una cosa meravigliosa. Gli ufficiali, che erano quelli che avevano la responsabilità di sta storia, nel momento in cui vedono sta scena, certo che provano a bloccarla, ma poi finiscono anche loro lì insieme a tutti gli altri. Cioè, sono stati quelli che non vedevano e non capivano, che hanno visto confusione, gli artiglieri, e hanno fatto fuoco. Hanno visto confusione, via, spara, no?
Esattamente, hanno caricato quei maledetti ordigni di morte dentro la culatta dei loro cannoni e hanno tirato la cordicella di sparo.
Ma perché loro non vedevano? Loro non sono stati coinvolti da questa cosa, no? Chi viveva l'orrore quotidiano di quella guerra ha vissuto anche i momenti di umanità che sono la magia pura.
Pensiamo, esatto, all'ufficiale, all'osservatore d'artiglieria che ha dato le coordinate, ha dato l'ordine di aprire il fuoco perché appunto ha visto questo clangore, questa confusione nelle trincee opposte.
E non sappiamo se il giorno in cui ha scoperto che ha sparato a due trincee che si stavano incontrando nella terra di nessuno, se non si sia morso lingua e dita e non abbia...
O magari anche qualcuno gli abbia rifilato una fucilata, può darsi, perché succedeva anche quello. Qualche volta c'erano delle fucilate giustiziere che partivano, come è successo qualche volta quando un ufficiale era un po' troppo... ligio agli ordini, perché era facile comandare ben nascosto in trincea di mandare fuori gli altri a morire, capitava che arrivava qualche pallottola ben indirizzata, perché c'era qualche fante che aveva capito che in mano non teneva solo proprio il proprio ordigno di morte per dare la morte ai soldati del fronte opposto, ma sapeva bene, aveva capito che quel 91 o quello Steyr serviva anche per fare ordine e giustizia. Difatti ci
diciamo
fu,
che
ma erano anche furbi, perché tra l'altro non erano mica quelli che lo facevano, mica erano stupidi, mica gli sparavano col fucile proprio, andavano a procurarsi uno di tanti e tanti fucili abbandonati dai morti della parte opposta,
quindi era facile,
era facile imboscare uno Steyr di qualche caduto austriaco e infilare quel caricatore con 5 pallottole e spedirle ben indirizzate all'infame di turno.
Ecco, questa della giustizia, che vabbè, no, poi è diventato il farsi giustizia da sé, il giustiziere, eccetera.
Ma non era giustizia da sé, era proprio...
No, questa è la, secondo me, la frase che è riuscita a tirar fuori la nostra società finta democratica, che è il nome che danno,
sì,
allo sfruttamento capitalista. Comunque, allo sfruttamento a nome di qualcosa che non è umano, perché a me non me ne frega un cazzo, cioè... Nel momento in cui, adesso al di là, perché bisognerebbe ristudiarle le ideologie, ma le ideologie politiche indipendentemente nascono da delle teorie ben precise e quelle sarebbero da andare a studiare, ma è chiaro che la nostra società in centro non ha messo l'essere umano e il suo benessere, la sua qualità della vita, la sua felicità, la sua realizzazione, eccetera, ha messo la materia, che tra l'altro non è neanche nostra, ma vabbè. E comunque, in questa società, questo tipo di giustizia è farsi giustizia da sé, no? Però questo senso di ingiustizia perenne, di squilibrio, di sfruttamento a ufa, no? Del più debole, del più povero, questa legge del cazzo del più forte che continuiamo a trascinarci dietro, quando ti dicono gli animali, ma vaffanculo,
cioè, sì, si nasconde dietro, giustizia dietro il motto latino mors tua vita mea,
sì, vai, il lupus lupi minum est, cioè lasciamo perdere, va. In realtà questo senso del più debole che riesce a farsi giustizia del più forte è veramente antica come il mondo, ci sono addirittura gli esempi nella Bibbia, i vari Davide e Golia, eccetera, no? E c'è una figura, la tiro fuori per l'ennesima volta perché penso che ne valga la pena, quando noi siamo qui a cercare di dar voce a una parte, no? Alla parte che ci interessa di più di quella che è stata la prima guerra mondiale, perché è la condizione che stiamo vivendo.
Esatto, ma comunque ci procureremo anche materiale dalla parte austro-ungarica.
Tutt'oggi? Vabbè, ma noi le stiamo già mettendo, perché tu non segui la pubblicazione dei podcast, ma io già metto cose che vengono dall'Austria, piuttosto che se c'è da ricordare una cima, un monte, una battaglia, a volte metto la parte italiana, a volte quella austriaca, per renderci conto che per noi i caduti e gli sfruttati sono
difatti,
tutti fratelli.
Difatti, esatto, chissà cosa pensavano, anche chissà cosa pensavano gli austriaci che si sono trovati di fronte al tenente Salsa, che purtroppo ormai noi non sapremo, perché penso che ormai di sopravvissuti austro-ungarici rimangono solo i ricordi di libri scritti, dei libri scritti per esempio da qualcuno che ha dovuto aspettare un po' per vedere i suoi scritti, perché tipo un Fritz Weber, Tappa della disfatta, non era certo un libro che faceva gloria agli onori, all'impero austro-ungarico, anche perché dopo sappiamo che l'Austria ha avuto qualche problemino di annessione e quindi certi libri non mica potevano fare venire fuori che l'esercito austro-ungarico aveva anche qualcuno che pensava che la guerra forse non era proprio così bella come la dicevano. Non c'erano onori ma solo morte.
Ed è una verità che appunto hanno cercato di dire in tanti modi, ma forse pensavano di averla scongiurata quelli successivi. Poi invece si sono trovati, come raccontavi l'altra volta, ad accompagnare il figlio in stazione per la Seconda Guerra Mondiale.
Purtroppo quello è veramente un particolare tragico.
Però tornando alla giustizia, al senso di giustizia, no? È venuta fuori un'altra pubblicazione della Bonelli, che sappiamo essere attenta anche alle ricostruzioni storiche per i suoi fumetti.
Sì, esattamente,
propone,
esattamente,
no?
È vero.
Nella collana delle storie è venuto fuori questo mese un fumetto su una figura di giustiziere, che in questo caso interessa la Seconda Guerra Mondiale, ma che nella storia ha interessato soprattutto l'immaginario della prima guerra mondiale, ed è la figura carissima agli ebrei, e con questo prendiamo le distanze da Israele, da ogni velleità di imporre, ma ci abbracciamo ai fratelli perseguitati e comunque qualche maniera perseguitati e sterminati nel corso della storia per un credo religioso, che per carità io sono atea, quindi a me i credi religiosi
non interessano,
sai com'è? Ma più
che
non interessano,
né.
Ogni tanto quando ci penso là, chi dico cazzo, sono circondata da pazzi furiosi,
pensa quando le Madonnine distribuivano ai soldati durante la prima guerra mondiale, perché c'era anche il cappellano che gli faceva la messa prima di andare a morire.
Per me siamo, voglio dire, io li metterei tutti nella sala d'attesa di un buon psicoterapeuta, però vabbè, al di là di questo, rispetto chi nel privato chiaramente ha una fede e va bene, se poi per quella fede viene perseguitato, cazzo no, Allora mi ci metto al fianco anch'io, sono ebrea anch'io, se mi perseguiti solo per questo non esiste. E quindi li chiamo fratelli, li abbraccio anch'io per la persecuzione che hanno avuto nel corso della storia millenaria europea. Allora, la figura carissima agli ebrei è quella del golem.
Sì, allora tu mi parli delle grotte alchemiche di Praga.
Ecco, allora.
Il rabbino che creava il golem durante i pogrom.
Sì, allora, storicamente non fu lui a crearlo, però fa niente. In realtà, no, anche se la paternità storica appartiene a un altro, comunque il periodo storico è quello. Cioè siamo nell'Ottocento e poi nel 1915, quando escono due romanzi e, finita la Prima Guerra Mondiale, persino un cortometraggio, un lungometraggio, comunque un film, anzi un paio di film sul golem. Sulla figura del golem.
Che aveva una parola, palindroma, mi sembra, sulla fronte.
Più che palindroma, no, non è palindroma.
Si leggeva, una parte.
È Emet, che Mehmet significa verità, ma se togli la prima lettera diventa
vuol dire
Met,
morte.
E questa figura è carissima perché, chiaramente riprende la creazione dell'uomo, quindi dall'argilla infondi la vita,
che era più
con
indiana,
il verbo.
Era più indiana questa leggenda un po' anche.
Cioè noi ci dimentichiamo, grazie a queste guerre che ci hanno diviso, grazie allo sfruttamento che ci vuole divisi, grazie al fatto che pensiamo che i soldi, le cose valgano più degli esseri umani e della vita in genere, degli animali, delle piante, di tutto il pianeta e di tutto l'universo, visto che noi ormai siamo così marci, no, rispetto alla vita, non ci rendiamo conto che stiamo parlando della stessa cultura. Cioè l'indoeuropeo non era una lingua unica, ma era un contesto di popolazioni che si spostavano nello stesso territorio e si incontravano e si mescolavano, no? E quindi è normale trovare delle eco, no, culturali,
comunque,
cioè, in tutto il continente.
Hanno tirato fuori la storia del golem.
Comunque, il golem è chiaro che noi lo identifichiamo come il difensore degli ebrei nella grande persecuzione che c'è stata nella Seconda Guerra Mondiale, ma visto che ci dimentichiamo e non conosciamo la nostra storia, in realtà il popolo ebraico è stato perseguitato in diverse, ogni tot secoli c'è qualche,
infatti,
scena.
Come anche diceva Primo Levi, ognuno è il proprio ebreo. I palestinesi, sì, per esempio, sono gli ebrei,
sono gli ebrei
e gli israeliani.
Esatto, cioè, e
parliamo una,
esatto,
voce,
infatti hai tirato fuori Primo Levi,
esatto, anche, cioè, una voce autorevole, uno che l'ha pagata di persona,
è autorevole perché ha tirato fuori poesia pura da un'esperienza atroce, cioè
non possiamo capire.
Sangue, non è il tratto somatico di Obono, è il simbolo. Allora, il perseguitato per quello in cui crede, per ciò in cui crede, è un simbolo, capita a tutti, può capitare a tutti, e tu sei ebreo e lo sei a maggior ragione quando è veramente l'ebreo ad essere perseguitato, no? E là dici, nella Seconda Guerra Mondiale avessero avuto un golem o un esercito di golem, forse non sarebbe andata così, no? E forse i palestinesi oggi non starebbero soffrendo, ma e non staremmo soffrendo tutti
ma
noi.
Comunque,
ma in realtà appartiene a una storia antichissima di questo popolo, questa leggenda, ed è molto simile a figure che del genere hanno ispirato in diverse culture tanti sfruttati e perseguitati. Quindi
la leggenda
il golem,
del golem, esatto,
anche quello è un simbolo.
È una cosa un po' particolare.
Non appartiene alla Seconda Guerra Mondiale, questi l'avevano intuito probabilmente un po' prima che stava per abbattersi qualcosa di nuovo, di terribile sulle loro teste, ed è ancora della prima
guerra
mondiale.
Ma appunto, leggendo, quando dittero le stampe il Mein Kampf, là dovevano tagliare di asso, dovevano scappare via dall'Europa, perché quello era uno dei primi progetti che, se di fatti il baffetto è andato al potere, che non dimentichiamo che il baffetto, tra l'altro, non saprei se trattarlo anche come reduce, perché in prima, nella prima guerra mondiale c'era pure quel baffetto maledetto,
sì, che ma non si è reso conto.
Che... sì, esatto. Allora vuol dire che non è, a quello ha proprio la lezione che ha patito, non gli è servita, come invece a Remarque gli è servita e come. Perché,
ma non è servita a molti.
Esatto.
Cioè, siamo sempre lì, la maggioranza non erano Hitler o Mussolini o... cioè,
ma guarda quanti, quanti personaggi che dopo ritroviamo, un paio di personaggi particolari che ritroviamo nella seconda, che avevano combattuto nella prima, e specialmente anche due gerarchi, a prescindere comunque dal baffetto, ma c'erano Rudolf Hess e pure Göring, che sì, era uno dei piloti, della, mi sembra se non erro, della squadriglia del circo volante, quella di Richthofen. Tra l'altro, dopo, durante la seconda guerra mondiale, colui che comandava la flotta Luftwaffe che bombardava Stalingrado era un cugino proprio di von Richthofen, era proprio un altro von Richthofen.
Ecco, quindi, vabbè, ma lì ci ricordiamo che la storia l'hanno scritta in realtà i nobili, quelli che avevano già una posizione, perché il fante era il poveraccio che non aveva niente, veniva spedito con niente e finiva lì.
Ma diciamo che durante la prima guerra mondiale in Italia invece più di qualche nobile se n'è andato a finire al fronte, perché sai com'erano, un po' di imbecilli, e quindi andavano a farsi andavano
ma
a farsi ammazzare.
Dai, per una volta che fanno qualcosa di buono.
No, ma è pure, è vero, perché comunque...
No, beh, in realtà erano alla ricerca della gloria personale, eccetera, eccetera. Si erano lasciati comunque fare anche loro.
Difatti diciamo che questi qua al fronte, la prima guerra mondiale, li ha accomunati nella stessa sorte dei propri fanti, perché comunque le pallottole, certo, non guardavano se avevi il sangue blu, rosso o verde.
Sì, quando... però appunto, non è che ci abbiano tratto qualcosa di...
No, perché era ancora l'idea patriotarda del risorgimento mancato.
Quelle cose là. Il fascismo sta lì a dimostrarlo. Cioè, non è che dopo la prima guerra mondiale... italiani, tedeschi, francesi,
che dopo tra l'altro
eccetera,
anche avevamo un'altra figura al fronte, quel bersagliere di nome Benito Mussolini, che dopo qualcuno fece sparire le cartelle cliniche dell'incidente che gli costò l'esonero dal fronte, perché dicevano che gli scoppiò durante le prove di un lanciabombe, una delle tante tante armi che si inventavano, perché tante armi prendevano il nome proprio dell'inventore.
Sì.
Cioè, avevo questi Pio Spaccamela, per esempio, che inventava queste specie di bombe a mano che erano veramente più sofisticate di una bomba intelligente di adesso, perché veramente farle funzionare era una cosa un po' scientifica.
Creativa.
Infatti, tanto gli aveva proprio stampigliato su questa bomba a mano che sembrava un tipo un lume, quindi una volta a petrolio, che andava in giro per le stanze con questo lume, che è una Pio Spaccamela, cioè di due formati, grande e piccola, che adesso sono... molto una preda ambita da parte di recuperanti, comunque dei collezionisti, di queste Pio Spaccamela. Dopo c'erano la...
Ma e se la trovi come? Carica?
Assolutamente sì, sì, ma carica. E... facevano già fatica a funzionare quando erano nuove.
Sì. Ho capito, si sa mai che poi funzionano meglio
no,
quando
no,
sono
no.
vecchie.
Dopo c'erano chiaramente le varie ditte che imprimevano il loro tipo la SIP, Società Italiana Prodotti Esplosivi, oppure c'era quello che si inventava la BPD, che era... Brombetti Parodi Delfino, cioè proprio avevano dei nomi altisonanti, la Bettica per esempio, tutti i nomi di questi ufficiali o comunque personaggi che si inventavano, armieri che inventavano queste armi, che il più delle volte erano lo stazio dei soldati, perché come toccò anche al Prode Benito, così dicono, però perché attenzione, dico, hanno fatto sparire le cartelle cliniche, proprio scoppiavano di questi lanciabombe, addirittura alcuni sembrano delle cose tipo venute fuori dalla fantasia di bambini, tipo con delle mani legate a una catena che lanciavano. Ma dovevano inventarsele tutte, mentre gli austriaci pochi nomi e fatti, esatto,
e fatti.
Perché di fatti quando gli italiani per esempio si trovarono di fronte alle bombarde a trincea sparate con l'aria compressa, lì iniziarono i grattacapi, perché gli austriaci, come dico, parlavano poco, davano pochi nomi, ma purtroppo i fatti funzionavano, e come se funzionavano, perché gli italiani in trincea, questi avevano inventato questa storia di questo compressore, di questa bombola di aria compressa che portate in trincea non vedevi la vampata, però quando arriva il gingillo hai capito, e com'è che il gingillo scoppiava?
Ah, ecco perché con l'aria compressa,
per non far vedere la vampa,
sì,
di
sì,
partenza,
sì, sì, adesso lo capisco.
Ma gli austriaci avevano questa scuola qua, difatti, come dico e come ripeto, le gloriose avanzate che tutti dicevano nel 18 erano perché ormai gli austro-ungari si ritiravano, ma non di certo perché non opponessero resistenza. Sull'Asolone per esempio, come avevo ripetuto, ce ne volle per farli sloggiare, perché tenevano di retroguardia il grosso. Però appunto c'erano questi qua che si inventavano.
Sai che cos'è che fa rabbia, Lucky? È che noi abbiamo sviluppato in questo continente, che ha una storia ormai veramente importante, ma non perché ci sono tutti questi nomi, tutte queste famiglie, ma proprio per gli anni ormai di, che viviamo su questo territorio, no? E abbiamo sviluppato una cultura immensa, sia di convivenza, perché tu immaginati, l'Europa comunque non è grande e noi viviamo in tanti appiccicati uno all'altro. Quindi abbiamo trovato dei sistemi per convivere tra di noi. Abbiamo trovato dei sistemi per accogliere e convivere anche con chi viene dal Mediterraneo e da fuori Europa.
Abbiamo trovato appunto dei modi per andare a invadere gli altri.
Abbiamo sviluppato delle culture di vario tipo, anche legate alle conquiste, alle guerre, eccetera, eccetera. E legate a questo, ma con tanto anche di critica, perché così come vengono fuori i geni che fanno le armi più sofisticate per ammazzare meglio, negli stessi periodi vengono fuori degli altri geni che immaginano un mondo di fratelli,
un mondo migliore,
che vive di solidarietà invece che di competizione. Sai, abbiamo sviluppato il virus e gli antivirus, no?
Sì, purtroppo in questo momento...
Il fatto è che non riusciamo a cogliere tutta l'eredità culturale di questa Europa proprio perché abbiamo fatto altro che dividerci. E basta.
Beh, romani, dividiti impera, non è che...
E continuando a dividerci, finiamo a essere una terra piena di ignoranza, proprio ignoriamo la nostra storia e le conquiste che abbiamo fatto.
Sì, sì, no, ma purtroppo effettivamente ci sono delle cose piuttosto gravi, nel senso che alcuni, proprio il revisionismo, come ben dici tu, ha fatto degli effetti. Difatti mi hanno raccontato un piccolo aneddoto simpatico di una collega di lavoro, di una mia conoscente, che parlando di Hitler mi ha detto: "Ah, sì, non è tanto tempo che è morto." Cioè, possiamo capire un attimo.
Quanti anni ha la collega?
Una 45enne, quindi...
Alla faccia!
Una che dice una cosa del genere, oddio, ci sono dei problemi di fondo.
Sì, direi di sì. Vabbè. È questo che... Ci sono guarda, ci sono tantissimi aspetti. Se tu pensi a qualunque cosa, t'accorgi che la maggior parte di quello che sappiamo non viene dalla nostra storia, viene dalla propaganda. Ho letto un articolo l'altro giorno, mi pare, su un blog di Perotti, che è uno scrittore, può piacere o non piacere, che ha fatto un libro sui pirati e sulla storia della pirateria, e quello che faceva notare in questo articolo in cui presentava sto libro è che noi dei pirati, ad esempio, ma come del golem e delle figure dei giustizieri, noi conosciamo i nomi, le storie che hanno tirato fuori Hollywood, che ha tirato fuori la contemporaneità,
mentre esattamente
non
c'erano
europea.
Anche addirittura la patente da pirata, la patente di corsa, come...
Allora, la storia della pirateria è millenaria ed appartiene soprattutto a Mediterraneo, Oceano,
dove c'era
Indiano,
il mare, chiaramente,
eccetera, eccetera. Cioè, appartiene in toto al continente euroasiatico e a quello africano.
Sì, erano proprio persone, tra l'altro, sappiamo bene che...
Era nostra la pirateria, ed è da millenni. Cioè, ne parlano i greci, ne parlano gli antichi romani, ne parlano... Cioè, è veramente una storia millenaria quella.
E come
della
si chiama la loro,
no?
Bandiera? Ha un nome quella bandiera?
Ma quella delle Jolly Rogers è appunto dell'immaginario, quello più hollywoodiano, no? Mentre non avevano le bandiere, chiaramente, tu immaginati una nave dei pirati, no? Era una nave che doveva sembrare una barca, un'imbarcazione, doveva sembrare il più possibile innocua, perché doveva riuscire ad avvicinare abbastanza quella super...
Altrimenti erano bordate.
Sì, perché poi non è che al pirata interessava affondare la nave che passava, perché la abbordavano, perché così potevano ucciderne gli ufficiali, insomma quelli che i marinai che la portavano, e prendere il bottino.
Tra
quindi,
l'altro, diciamo che effettivamente anche sappiamo
non è
che
si segnalavano. Certi, stiamo arrivando.
Certi personaggi comunque erano proprio anche assoldati dalle potenze dell'epoca, perché per esempio Sir Francis Drake era un personaggio che lavorava al servizio della corona.
Appunto, siamo già alla corsa, siamo già a un periodo
che tra l'altro esatto, che dopo la pirateria
che ha ispirato anche le storie dei pirati di Hollywood, ma la storia veramente antica della pirateria è quella che appartiene a noi e sì, era per far soldi, però erano anche le manifestazioni di povertà, no? Di emarginazione, per cui quelli che non riuscivano a trovare come sfamarsi in altro modo prendevano
andavano a depredare, perché comunque
c'erano
anche loro...
i banditi per terra e c'erano quelli per mare, ma era tutta un'altra storia. Tutte queste esperienze, tra l'altro, noi le abbiamo ereditate in tantissimi modi, no? Anche in cose pratiche, ma le abbiamo ereditate anche come storia, ma non la conosciamo questa storia, perché poi come mai oggi diciamo ma tra i pirati vigeva un'organizzazione stile anarchica dove insomma non c'erano i capi, il capo era quello che si dimostrava più furbo, più bravo, più
ladro.
Però alla fin fine si mettevano d'accordo, perché se non c'era accordo ciccia che facevi le cose insieme, e quindi no, insomma una sorta di proto-anarchismo, ma in realtà c'era un'organizzazione completamente diversa da quella di una città, di un comune, di un impero e via dicendo. E quella organizzazione in effetti ha ispirato le teorie che arrivano fino a noi. Ma anche lì, non è che noi conosciamo la nostra storia, noi conosciamo i film di Hollywood.
Sì,
conosciamo la propaganda.
Oppure quei pochi film che hanno fatto che rappresentano delle verità, non di propaganda, ma in realtà li fanno vedere tipo a luna di notte, e quindi tu sei già a letto mare da un pezzo, li fanno due la settimana.
Sì, beh, chiaro.
Difatti, qualche volta ne fanno qualcuno tipo Orizzonti di Gloria, che fu sempre la storia legata alle fucilazioni sommarie, oppure Per noi uomini
conti.
Ah, le
fucilazioni. L'ultima nota che volevo ricordare, l'abbiamo messa in podcast, ma la ricordo anche in diretta. Oggi è giovedì, scusami, non l'abbiamo detto.
20 ottobre.
È giovedì 20 ottobre e sono le 19:22. Di 1914. Volevo dire che Di Molon e il suo amico austriaco, se non fossero stati uccisi dalle granate, ci ricordano Forcella e Monticone, quelli del plotone di esecuzione del libro che racconta queste fucilazioni,
sì,
e queste sentenze, e sarebbero stati condannati.
Diserzione e codardia di fronte al nemico,
di tutto.
Cagate.
Connivenza
col nemico.
Ecco quella anche.
Soprattutto quella.
È un disastro, sarebbero stati fucilati.
Mentre noi sappiamo che invece i nostri soldati qualche volta con qualcuno riuscivano anche a fare accordi taciti. Abbiamo sentito per esempio la storia della sentinella con la pipa, quando questo boemo di buon cuore, come dicevano, si cacciava la pipa in bocca, era il momento di telare dentro in trincea, perché arrivava il cambio di persone che non erano proprio tanto d'accordo con l'uomo della pipa. Però questo uomo della pipa, forse tanti di quei soldati sul Pasubio, Reuter, Pasubio, Borcola, devono la vita a questo ragazzo, oppure anche la sola possibilità di poter sedersi a cavalcone di una trincea, quello che non era possibile quando dicevano arrivava il cambio degli ungheresi. Quindi sappiamo che ci sono stati anche degli esempi come la Jean Nouvel, come abbiamo visto anche i racconti dei nostri soldati.
No, ma abbiamo, ne stiamo tirando fuori tante di queste storie, perché poi in realtà sono storie che sono state, allora io da quel poco che ho visto, ma come la storia anche dell'Alpino Ortis, in realtà queste storie non sono mai state dimenticate, ma sono rimaste lì nei luoghi o dove sono avvenute.
Campagnolistiche.
Non hanno trovato uno spazio ufficiale, adesso li stanno tirando fuori.
Anche perché tra l'altro, difatti, come dici tu, è un po' una cosa che anche l'Associazione Nazionale Alpini italiana, che raccoglie molti iscritti, anche loro hanno dovuto un po' rinculare, perché sai com'è, era un alpino condannato per diserzione, subordinazione, via dicendo. Hanno dovuto un po' rinculare, perché appunto
il nipote di
questo gli ha tirato su un bel pippone, gli ha detto no, guardate che lui fino a prova contraria si è fatto Libia, decorato, e dopo non è morto per diserzione, anche perché voleva disertare, ma perché ha rifiutato di eseguire un ordine suicida, quindi cercato un attimo di...
Anzi, dovrebbero condannare l'ufficiale, non solo per averlo fermato e fatto ma dovrebbero condannare l'ufficiale appunto per aver fatto...
Tra l'altro nel nostro altipiano mi sembra che quell'ufficiale trovò la sua condanna.
Ecco.
Lo trovarono crivellato di colpi austriaci.
Queste storie però finché non trovano un loro posto ufficiale non si avrà mai la resa dei conti, perché le storie le possiamo tirare fuori, le stiamo tirando fuori anche noi molto nel nostro angolino, siamo contenti che invece stiamo trovando pubblicazioni appunto anche sponde ufficiali e bla bla bla,
e anche soprattutto articoli.
Le conseguenze non si stanno tirando, perché se mi tiri fuori ste storie, ma continuiamo ad avere le vie dedicate a Cadorna, continuiamo ad avere i libri di storia che parlano di una guerra patriottica, Luigi, bla bla bla, è finita. Dopodiché che adesso inizi a riconoscere che siamo stati un po' mal guidati e bla bla bla, continui a non trarre le conseguenze, cioè che quella guerra era assolutamente contraria agli interessi degli europei e dei cittadini di tutto il mondo.
Eppure è sempre
di tutto il mondo.
È sempre la storia che comunque si sarebbe potuta affermare, anche insomma qualcuno poteva anche pensare no. Ci fu chi in Italia, come dicevo, si mise davanti ai binari per non far partire i treni con i soldati che andavano al fronte. E questi erano i poveri, giustamente, come dici tu, le mamme, le mogli, i figli di questi poveri cristi che dovevano andare.
I ribelli.
Esatto.
Persone che semplicemente si sono rese conto, no, cazzo, io sta
abbiamo
roba
avuto,
non la faccio.
Abbiamo avuto già nel 1913-14 già quel anarchico ad Ancona che iniziò ad aprire il fuoco contro gli ufficiali col suo Vetterli, dice abbasso la guerra.
Ed erano esempi che c'erano in tutta Europa, cioè non era una questione solo italiana. Lì, finché non viene fuori la conseguenza, cioè devi trarre le conseguenze, non puoi solo riconoscere le singole storie, perché sembra quasi, vedete, c'è spazio per tutto, quindi la guerra non è poi chissà che schifezza, visto che fa venire fuori le qualità umane, sia dell'eroe, dell'ardito, sia del ribelle, sia di quello che voleva fare una cosa più sensata di quello che gli era stato ordinato. Cioè, sembra quasi che il ribelle giustifichi il Cadorna di turno, capisci? Vero, c'è stato il Cadorna, però c'è stato anche Ortis, oppure, che poi Ortis non era un ribelle, oppure c'è stato l'anarchico, cioè no, vaffanculo, non possiamo neanche tenerli insieme così, o traiamo le conseguenze di queste esperienze. Questa esperienza qui ancora non è stata dichiarata.
No, perché esatto, tanti continuano lo stesso a partire e morire per non
e
si capisce cosa.
E questo è il discorso, perché è chiaro che se pensano che la cosa sia conclusa, che non ci sia più problema, magari te la tirano fuori la storia vera e le conseguenze di quella storia. Ma visto che è ancora attiva la conseguenza di credere che in tutto sommato c'era un senso in quella guerra, anche se non proprio quello dichiarato, e vai, allora riesci a giustificare anche quello che fanno oggi. La rassegnazione che stiamo vivendo noi oggi, la tristezza, la cupezza di questo periodo, cazzolachi, stiamo vivendo tutti meglio dei nobili. Ma ti rendi conto che abbiamo l'acqua calda, il bagno, abbiamo di tutto in casa,
Madonna,
che nemmeno i nobili ci avevano, e invece di godercela, capito, abbiamo tutti lo sdraietto, lo coso, il posticino dove ti puoi fumare la cica, eccetera,
esatto.
E invece di godercela siamo qui a muso lungo.
Difatti, quello che mi domando, una cosa che mi domando quella volta come mai, per esempio la Serbia, non cedette immediatamente alle pretese, chiamiamole così, austro-ungariche, che erano quasi quasi infime di fronte al massacro che avvenne dopo.
Perché erano impossibile. Ti ricordi 1914 l'abbiamo anche intervistato,
Gottardo,
Canfora. E lui lo diceva, cioè erano proprio impossibili perché c'erano addirittura delle contraddizioni. In più non avrebbero mai potuto far in tempo, perché neanche le date corrispondevano, cioè non ce l'avrebbero mai fatta.
Quindi avevano creato un rave, come si suol dire. Sì. Difatti quel Gavrilo Princip diciamo che costò la vita a migliaia e migliaia di persone col suo atto di, per non andare a fare scorazzare questo qua che voleva farsi la gita a Sarajevo.
Gravino Principe, io penso c'è stato un fumetto anche su quello, l'abbiamo anche
era molto, era un nazionalista,
ma,
però
sì, però il problema è che se non fosse stato lui ce ne sarebbe stato un altro, nel senso che lì hanno lasciato
sono sempre esatto
la libertà,
ma,
che
esatto,
qualcuno facesse,
ma anche il controsenso anche dello stesso arciduca Ferdinando e di sua moglie che era Sofia, no? Sofia.
Sì, Sofia.
Sofia, di continuare il giro sì, imperterriti.
Ma anche quello, ti ricordi, in Canfora viene descritto, cioè sembrava fatta apposta e forse
praticamente lui era,
il
esatto,
termine, sembrava e serviva e quindi vabbè, infatti, ma si studia anche questa scuola, ce lo dico, nel casus belli in realtà era tutto preparato e quindi vabbè, ma è quello, e la conseguenza quindi qual è? Ci stiamo facendo i coglioni ancora oggi? Dietro
purtroppo,
cose preparate, le scenografie preparate a tavolino da chi ci guadagnerà e da chi ci sta guadagnando?
E da chi ci perde?
E noi che ci perdiamo e basta? E non ci riusciamo a godere le case che abbiamo, che sono meglio dei nobili di un tempo? Perché abbiamo davanti chi? Perché abbiamo gli sfruttatori che hanno le isole, gli yacht, le ville.
Esatto,
e
ci vorrebbe
quelle,
qualche sommergibile.
Allora noi, cazzo, dobbiamo... Cioè, allora la nostra casa con l'acqua calda, con le cose, non è più una figata. Dobbiamo avere anche noi le 20 ville, le cose. Cioè,
esatto.
Non finisce più questa propaganda. È una presa per il culo che non finisce più.
Purtroppo. Quindi io direi... di vabbè, dare spazio in questi minuti che
sì,
ci mancano.
No, perché cioè,
sì, sì, sappiamo che
dopo una giornata come questa lasci un po' di sfogo. Allora alle 19:32
eravamo,
ricordo,
appunto,
fino alle 19:45
eravamo
1914,
appunto...
torniamo a Carlo Salsa. Siamo in un punto particolare, no?
Sì, assolutamente, è un momento in cui questo soldato che dice San Michele, tradimento della vita mia, ho lasciato l'amante mia per venire a conquistare.
Ma era una canzone, ma dove,
sì,
cioè, ma intona.
Oddio, non sono certo io il cantautore di turno. Comunque, Salsa ci dice, certo, qualcosa gli deve balenare dinanzi senza definirsi, mettendo nel suo spirito come una nebbia leggera sui resti di un naufragio. Non canta più, sta lì a borbottare delle parole sconnesse. I compagni gli buttano delle bucce di limone, ridacchiando, ed egli si alza, si profondi in inchini, rientra nel mio ricovero con la chitarra sotto il braccio e tutto pensoso, matto. Eccoli lì seduti. Il cielo è tutto un incendio propagato di nube in nube, maggiore e allegro e cerliero, deve andare in licenza. Oe, la gioia brilla sul suo viso tondo come un sonalvanaio, con quella bocca a taglio che invita a contraddurvi due soldi, con quei cappellacci di stoppa che gli grondano sulla fronte a nascondere una cicatrice che sembra ancora sanguinare. Gli hanno sparato una fucilata a bruciapelo durante un'azione notturna a tradimento, come dice lui. Il ricordo gli vela sempre lo sguardo, come quel sangue, quella notte, da quella ferita. È guarito miracolosamente perché, dice lui, la sua mamma gli ha tombato sulla fronte squarciata, ma piano per non fargli male. Sembra imbottito di cenci, ma ha due occhi abbacinati di sole e fresco e forte come le canzoni che ha recato nel cuore dalle sue vallate lombarde. Sono sempre insieme. Ognuno parla a modo suo e quando non intendono le parole suppliscono i gesti. I rombi si fanno più radi e più radi. Cucurru ascolta l'amico un poco assorto. E tu quando vai in licenza, chissà, non ci tieni? Bah, maggiore parla dei suoi luoghi, delle persone che l'attendono e legge una lettera di sua madre. Ci sono infine anche i saluti per Cucurru, ma Cucurru è taciturno, cocciuto stasera, forse sente passare e ripassare attraverso la primavera vibrante di felicità e di energia il ricordo delle sue forre selvagge. Guarda le nuvole che si rovesciano sull'orizzonte pigliandosi su nelle vette lontane. Che hai di? Nulla ho. Cosa pensi? Nulla. Perché non parli? Che so. In fondo alla pianura l'isonzo accende una riga di luce e pare che in quella vena serpentina un fantastico artista abbia intinto il pennello per decorare il cielo di quelle nuvole bizzarre. Parla tu. Maggiore pregusta la scena dell'arrivo in licenza, architetti i suoi progetti inebriandosi. Là, dietro la seppe dell'orto di notte, con la luna come una fetta di cocomero con la sua Agnese. L'ombra sale dalle conche, incomincia a straripare.
Come l'Agnese?
C'è
l'Agnese pure lui.
Sì. Incomincia a straripare oltre alle alture su cui le ultime luci indugiano come sui vertici di cataste carbonizzate. Tu non sei mai andato in licenza, fa maggiore. No, non è più tua mamma. Cucurru non risponde, si leva e guarda via, che gli occhi gli si riempiono di lacrime. Stasera si sono proposti di impazientirci. Hanno cominciato a imbrunire. Ogni due minuti una bomba. Accidenti. Cala una pioggia sottile, monotona e tristissima. Sono nel mio ricovero fradicio con Cucurru. Pare sempre che queste marmitte cadano lì due passi. Ci buttiamo a terra in attesa che la miccia termini di consumare e arrivi questa benedetta fregatura. Ci mettono una miccia interminabile quei dannati. L'attesa si prolunga, misurata dal ritmo dei nostri respiri. Questa non scoppia più, si è spenta la miccia, signor tenente. Sta zitto. Lo squarcio si avviluppa ai nervi, i sacchetti ci tempestano. Niente, ma che? Ci mettiamo a riadattare i sacchetti caduti nell'attesa della bomba prossima. Ogni tanto Cucuru esce, corre per tutta la linea saltando tra i fucili, elmetti e le cassette delle munizioni, affondando nel fango fino alla caviglia, in seguito alle imprecazioni dei soldati, urtati ruvidamente dal suo interrompere impetuoso. Altri due feriti, signor tenente, non la finiscono più. Dove vai ancora? Chiedo a Cucurru, che fa per tornare fuori. Vado a trovare il maggiore, che è di vedetta ai piccoli posti. Esco anch'io dopo un po'. Si cammina a casa nell'oscurità, cadendo ogni tanto nel fango alto, sotto la pioggia che inferisce la minaccia di quei messaggi intermittenti. È nell'aria un sinistro sentore di putredine. Lungo la linea le vedette allineate sembrano un corteo di ombre. Là c'è uno scalmanato tutto in faccende che invece. Tu che hai? L'ho preso, signor tenente, un prigioniero, un topo, ma grosso così, eccolo. E mi fa mostrandomi una salsiccia che oscilla come un pendolo. Ora cominciano le bombe a mano, scoppiano di sorpresa qua e là sul bordo della trincea, verso i piccoli posti. Fuori i soldati a coppie sotto i baldacchini dei teli d'attenda, come anfibi annidati sotto funghi giganteschi, vigilano. Chi va là? Roma, Romeo, avanti. Novità, nessuna, sparano. Brutto segno, sveglia, eh? Non dubiti, signor tenente, mi indugio, il lancio delle bombe inferisce. Forse qualche lanciatore si è appostato fuori dalla trincea dietro il riparo. Faccio lanciare un razzo, osservo, dai rami si dibattono nel vento di un'esplosione e pare minaccino, ma là in fondo ci deve essere qualche cosa. Imbraccio un fucile e faccio lanciare un altro razzo. Ah, ecco. Sparo e rimango a osservare, è caduto, e uno. Una delle vedette si abbandona sul fucile, improvvisamente senza un gemito. Un sordo furore mi strugge, furgando dal cuore della pietà per l'invocazione disperata che si leva da fuori. Matter, matter. Quello che ho azzeccato poco fa piange così disperatamente. La pioggia mette il suo compianto su questa desolazione. Signor tenente, senta che musica, ci devono essere gli altri lanciatori di bombe là fuori. So da laggiù dove il ferito urla, un trappistio concitato, attenda, getta un razzo. Vedo un'ombra che si agita pazzamente e confusa, già il fucile imbracciato, e due. Cucurru mi racconta, maggiore era là con lui. Stavano accosciati uno presso l'altro in silenzio. D'un tratto si levò fuori, dinanzi a loro un lamento. Il ferito colpito dalla mia prima fucilata chiamava e pareva piangesse. Matter, matter, lo senti? Aveva chiesto Cucurru. Sarà un ferito, begli sta. Sarà venuto per lanciare delle bombe al solito. Ed è stato ferito. È là che urla, eccolo là. Begli sta. Ma cosa dice? Non senti matter, matter? Ma cosa vuol dire matter? Sarà qualche bestemmia in tedesco. Matter vuol dire mamma in tedesco, aveva spiegato l'altra vedetta che sapeva il fatto suo. Si erano rimessi giù nel fango, nelle pause, ricordo che c'era quella voce, solo quella voce indicibilmente. Matter, matter. Cucurru aveva ripreso. Chiama sua madre. Eh sì, ma chissà dov'è. È un altro camarada quello lì. Anche lui se l'è venuto a prendere la sua pallottola e poi poteva capitare a me. Sì, ma lei non è a colpa, che vuoi farci? Forse ne è ferito gravemente, ma gli toccherà di morire là dissanguato. Chi va a prenderlo adesso? Io vado. Ma sei matto? Due salti. Vuoi farti ammazzare? Stai qui, merlo. Cucurru era balzato fuori, curvo senza rispondere. S'era poi buscato l'altro mio colpo di fucile. Lo portarono nel mio ricovero con la testa rotta che quasi non parlava più. Quando seppe, levò verso di me i suoi occhi lucidi senza rammarico e disse, tanto che importa. Prima di lasciarsi trasportare via, chiamò...
Quindi l'ha ferito...
il tenente.
No.
Era stato un colpo di un fuoco amico, purtroppo. Cucurru era balzato fuori, si era pigliato...
Per salvare l'austriaco.
Quindi pensiamo all'umanità di questo Cucurru,
Madonna,
poveretto.
Madonna mia. E Salsa che non era uno che sparava...
Chi è che l'ha visto, che poteva capire chi era. Seguì per un tratto, lungo tratto il drappello, dinanzi quei quattro con loro carico dondolante, io dietro, tutti a capochino e muti, giù per quel buio camminamento che pareva scendere una sepoltura. Da un pezzo si parlava di questo attacco che si doveva fare, ci siamo, non è toccato a noi, lo faranno gli alpini, contro la cima, quarto battaglione, contro il trucchetto del Merzli, che protende il suo occhio maligno su tutta la vallata. Saranno guai, specialmente per gli alpini, già parecchi attacchi sono schiantati contro i quinidi d'aquile. Ma ora... tutta questa artiglieria chissà che fino al trucchetto non si possa giungere. Le truppe del settore sono pervase da un orgasmo taciturno, soverchiate dall'incubo. Quelli del quarto battaglione, ammassati nell'attesa, sembrano un concentramento di deportati. Sanno che devono esporre la loro carcassa dinanzi a trincee gremite mitragliatrici, vigili in cima all'erta di vigata e protette dal fuoco di infilata al pan di zucchero. Si sa come vanno queste cose, nessuna illusione attembra il bigio dell'avvenimento. Anche gli ufficiali sono preoccupati, sono stato alla mensa con loro poco fa. Nessuno ha potuto dissimulare il pallore delle riflessioni mute, i volti erano profondi, le mascelle serrate, tradivano come uno sforzo. Affiora quanto c'è di rassegnazione, di consapevolezza di addio sulla loro calma triste. Non si è vendemmiato come d'uso, tutti hanno anticipato l'uscita, come se per il bisogno di rimanere soli con se stessi. Si sono scambiati qualche occhiata, sapendo che pochi sarebbero ritrovati là ancora la sera. Mentre m'attardavo fuori dal comando di battaglione, ho veduto passare una corvée carica di ceste insolite, da cui emergevano i colli dorati, certe bottiglie di champagne. Ho chiesto a un portatore che cos'era quella roba. Le provviste generali, ammiccato il soldato. Si è scelto un ricovero scavato nella roccia e di là seguirà le vicende dell'azione. Poi, quando la trincea austriaca sarà presa, faranno il brindisi e festeggeranno l'avvenimento. Tipica questa trovata di brindare a champagne dinanzi a una posizione che geme sangue. Il portatore se ne va con le sue scorbe colme, canticchiando. L'avanzata è quella cosa che si fa muovendo il passo, come bello dietro un sasso vedere gli altri ad avanzare. L'artiglieria ha aperto il fuoco simultaneamente sul Kovacic, dal Kovacic, facendo ululare tutta la vallata. La trincea austriaca che corona il profilo della montagna e che frastaglia il cielo come i suoi ricami e i suoi trafori di feritoia, si è messa a deruttare come un terreno vulcanico sotto l'artigliare dei colpi. Enormi fontane di terra scaturiscono magicamente da quella lunga piaga che scortica il terreno, spalancando qua e là dei vani contro il cielo. Su dalla lunetta si è vista nel turbinio di un'esplosione una meteora di sangue proiettata nell'aria, un tronco umano ricaduto pesantemente sui sacchetti della nostra trincea ed è rimasto inalberato sul parapetto come un monumento macabro. Tutta la terra sembra beccheggiare, squassata dalle accelerazioni, l'atmosfera attraversata come da raffiche di vento. Gli alpini hanno iniziato la reazione dal fronte superiore della lunetta, ma appena hanno tentato di uscire in fila per il varco praticato dai sacchetti del bastione di roccia, che ora la cima come una corona titanica, sono partite le fucilate solitarie, quasi di una vetta sperduta tra i sassi. Ad ogni colpo un alpino stramazzava fino ai nostri reticolati. Sono caduti tutti, uno sull'altro, in quella strettoia che in breve venne barricata la catasta umana. C'è da percorrere un'erta di 200 metri per giungere lassù, un piano verticale, una specchiera, e non si può giungere nemmeno a superare la breve siepe che fascia la nostra trincea. Il comandante degli alpini, un maggiore che aveva qualcosa di gentilizio nell'aspetto e nei modi, pallido e taciturno, severo come una scelta, ha fatto prendere il comando dopo il primo tentativo interrotto al suo ordine, le caratteristiche del terreno e l'impossibilità di persistere. I comandi per telefono hanno richiesto il numero delle perdite, una trentina di uomini venne risposto. Si riprende l'azione, ordinano senz'altro. Con questa miseria di 30 morti, come si fa a dimostrare che un attacco non si può condurre? L'azione fu ritentata a vari sbocchi in massa. Una mitragliatrice ha preso la parola lassù, fra le tane che tarano la muraglia rocciosa. Ma gli alpini scarponi hanno continuato a traboccare dalla trincea, impossibili. Bisogna andare, c'è l'ordine, mi spetta e dunque non c'è più niente da fare. Si sospende l'azione, ordinato nuovamente il maggiore, e si era attaccato al telefono. Dopo un conciliabolo serrato, fu visto gettare il microfono e uscire dallo sgabuzzino. Il suo aiutante disse pacatamente, con quella sua brevità austera e triste: esco io, è il solo mezzo per far cessare l'attacco. Si buttò fuori solo, la prima fucilata stramazzò sul mucchio dei suoi alpini e l'azione lassù fu sospesa.
Cioè è stato l'ufficiale?
Sì, si ha fatto ammazzare per sospendere l'azione per salvare la vita dei suoi uomini. Quindi possiamo pensare l'infamia di questi personaggi che mandavano a morire questi ragazzi dopo solo 30 perdite. Solo 30 perdite, era una miseria per loro, non importava tanto, ce n'erano tanti. Quindi abbiamo visto che l'ufficiale, che pur di far finire quella carneficina, non ha esitato a sacrificare la sua vita per salvare i suoi uomini da questo ordine bestiale.
E allora, di fronte a questo, noi chiudiamo 1914, ci sentiamo la giovedì prossima settimana alle 18:45. Ciao a tutti, 1914
e tapum.
Tapum.
20 giorni sull'Ortigara. Quando poi ti discendi al piano, vai.